Buonasera, ben ritrovati. Siamo al terzo appuntamento di questo guardare al modo con cui Gesù è uomo, che è il modo più bello, che segna anche per noi la strada della verità della nostra umanità. Abbiamo guardato la povertà di Gesù, la castità di Gesù, la nostra possibilità che si apre di essere poveri e casti come Lui. E questa sera la parola è la parola obbedienza. Negli anni 70 è diventato famoso un libro di Don Lorenzo Milani, L'obbedienza non è più una virtù. La maggior parte della gente della mia generazione non ha letto quel libro. Però ci bastava il titolo per dire siamo d'accordo che l'obbedienza non è più una virtù. Probabilmente se avessimo letto il libro avremmo capito qualcosa di meglio, avremmo capito in che senso Don Milani diceva questa cosa. Lui che in verità, pur nel dolore, ha obbedito alla Chiesa per poter stare sicuramente legato a Cristo. Però a noi ci piaceva il titolo, l'obbedienza non è più una virtù, e dicevamo, certamente è vero. E a quell'epoca, guardando le facce, penso che possiamo abbastanza ritrovarci, perché parecchi erano già abbastanza grandi. È cominciato così ad avanzare questo slogan, potremmo dire, basta obbedire. Basta obbedire nella famiglia, basta con i dogmi, basta con le leggi. Diamo il via libera alla soggettività e avremo famiglie meno autoritarie, comunità cristiane meno bigotte, società meno schiave di formalismi e condizionamenti. Ci possiamo abbastanza ritrovare, no? In queste cose che abbiamo sentito, abbracciato. Sono stati gli anni della contestazione, in cui, almeno qui da noi, insomma, abbiamo buttato all'aria un mondo. Dicevamo, per costruire un mondo migliore, più giusto, più umano, una Chiesa più attiva, più consapevole, più protagonista, perché potessero venire fuori degli uomini e delle donne più adulti e più maturi. Probabilmente qualcosa non ha funzionato, perché a distanza di 45 anni i risultati non sono proprio quelli sperati. Qualcosa probabilmente in quella foga impetuosa era già storto. Sapete come quando cominci a scrivere un po' storto e più vai avanti più scendi in basso. Qualcosa doveva già essere storto all'inizio. Se col passare del tempo a volte abbiamo raggiunto dei livelli veramente un po' bassi, sia nel contesto sociale, sia nella formazione della fede, sia nella costruzione della persona e della famiglia. E se lo storto fosse proprio in quel basta obbedire, basta nel senso che piantiamola di obbedire, se fosse lì lo storto, di fatto Gesù è un uomo che obbedisce, o meglio, Gesù è un uomo che ha scelto a chi obbedire, perché a dire il vero tutti noi obbediamo più di quanto non crediamo. È tipico dell'uomo obbedire. L'uomo, l'essere umano, obbedisce sempre a qualcuno o a qualcosa, dove obbedire sta a indicare prestare ascolto e fare quello che si è ascoltato. Questo è il significato letterale, prestare ascolto e fare quello che si è ascoltato. A pensarci bene, noi prestiamo sempre ascolto a qualcosa o a qualcuno. prestiamo ascolto a quello che gli altri dicono, a quello che gli altri fanno, a quello che leggiamo, a quello che vediamo in TV, in internet, nei film, quello che leggiamo nei libri. Prestiamo ascolto a quello che ci passa per la testa. Prestiamo ascolto alle nostre emozioni. E in base a tutto questo noi agiamo. E uno dice, per l'appunto, io voglio prestare ascolto a me stesso. Fare quello che ho in mente io, non quello che dicono gli altri. In genere è questo che rivendichiamo, no? Voglio fare quello che penso io, quello che sento io, quello che ho in mente io, non fare quello che dice qualcun altro. E qui è la grande ingenuità. Come se quello che mi passa nella testa e nelle emozioni non fosse il frutto di una gran quantità di condizionamenti che sappiamo bene che spesso sono ben studiati, ben mirati dal marketing, dai gruppi di pressione culturale, ideologica. Una serie di messaggi che ci bombardano nei mass media. In fondo non è stata la scoperta che ha fatto la fortuna di Hitler, quello del potere della propaganda e di molte altre dittature. Si chiamava propaganda allora, oggi si chiama pubblicità. Cioè di come fosse possibile manipolare dal di dentro le persone, di come fosse possibile far fare alla gente quello che tu vuoi, facendogli credere che sta facendo quello che vuole lei. E noi siamo molto dentro a tutta questa dinamica. Basta insegnare in una classe di ragazzi delle scuole medie, adesso anche le elementari o di scuole superiori, o basta avere dei figli così, 12-13 anni, e possiamo subito verificare questa cosa qui. I ragazzi difendono come loro idee quello che in realtà hanno bevuto dalla TV, da internet. Io penso così, io voglio così, dove questo io in realtà è molte volte ciò dietro il quale si nascondono tanti messaggi che non vengono da loro. Quindi per questo dico, è ingenuo dire io voglio fare quello che mi passa in mente, quello che sento io. Gesù ha scelto a chi obbedire. Domenica abbiamo guardato Gesù nella scena delle tentazioni nel deserto. Nel deserto Gesù sceglie a chi obbedire. C'è una voce che gli parla, c'è una voce che ha ascoltato, quella del Padre, e c'è una voce lì, sua dente, che gli parla e gli dice, ma sì, dai, se sei il figlio di Dio, questi pani che diventi, questi sassi che diventino pane. O vai là sul pinnacolo, buttati giù. In quella scena si vede a chi Gesù sceglie di dare ascolto, chi sceglie di obbedire. Di fronte a diversi modi di impostare la vita, la missione, Gesù sceglie di ascoltare il Padre, di fare quello che piace al Padre. Sono le parole che abbiamo ascoltato, no? Poco fa. Il Figlio fa sempre quello che vede fare dal Padre. Gesù guarda il Padre tutta la vita. Gesù tiene fisso lo sguardo e il cuore sul Padre. Tutte le mattine si ritira in silenzio, in luoghi deserti, e fissa quello che il Padre fa, quello che il Padre dice, quello che il Padre ama, e lui fa lo stesso. In questa totale obbedienza, letteralmente, in questa totale dipendenza, come uno che pende dalle labbra di un altro. Lo dice Gesù a Satana: l'uomo non vive solo di pane, ma vive di ciò che esce dalla bocca di Dio. Perché Gesù vive così, vive guardando il Padre e facendo quello che il Padre fa e amando quello che il Padre ama. Questo è il tutto di Gesù. Ed è interessante che Gesù, che è così tutto dipendente dal Padre, non è un uomo svilito per questo. Gesù, che è tutto obbediente al Padre, non è un uomo menomato. Anzi, ciò che fa la grandezza di Gesù è esattamente questo. Gesù è l'uomo grande e libero che noi conosciamo nel Vangelo, perché è l'uomo obbediente, perché è l'uomo che sta perennemente rivolto verso il Padre. Se togliessimo a Gesù la sua obbedienza, questo prestare ascolto, non avremmo più Gesù. E proprio perché Gesù è stato così obbediente al Padre che è diventato il nostro Salvatore e il Signore dell'universo. Proprio perché Gesù obbedisce a un uomo così libero, libero dal giudizio degli altri, gli dicono: sappiamo che tu non guardi in faccia a nessuno, non fai preferenze, dici cosa pensi. Sappiamo che tu sei un uomo libero. Libero dalle aspettative degli altri. Lo ricercano i suoi discepoli, tutti ti cercano, dove ti sei ficcato? Tutti ti cercano. E Gesù risponde: andiamocene altrove, nei villaggi vicini, io devo predicare anche là. Oppure quando i suoi cugini, sua madre, lo cercano perché gira voce che sia fuori di testa: Gesù, c'è tua madre, i tuoi fratelli? Mia madre e i miei fratelli? Ecco mia madre e i miei fratelli, quelli che mi ascoltano. Non è schiavo delle aspettative di nessuno. È libero perché fa quello che piace al Padre. Libero di fronte alle consuetudini, ai condizionamenti culturali. I suoi discepoli lo vedono mentre conversava con una donna al pozzo di Sichem. Un giudeo non parla con una donna, tanto meno fuori casa. Oppure quando gli dicono: ma perché i tuoi discepoli spigolano il grano il sabato che non si fa? E Gesù dice: ma non l'avete mai sentito di Davide, che aveva fame, lui e i suoi compagni, e ha mangiato i pani dell'offerta? Il figlio dell'uomo è signore del sabato. Un uomo libero. Oppure quella volta che dice: guardate che se un uomo ripudia una donna, commette adulterio. Non si era mai sentito che gli uomini commettessero adulterio, erano sempre solo le donne che commettevano adulterio, ma Gesù dice: un uomo commette adulterio, un uomo libero, perché è obbediente, così libero da sapersi sottomettere. Ora, sottomettere gli altri ci viene abbastanza facile, soprattutto quando siamo molto deboli e ci capita di trovare qualcuno un po' più debole di noi, allora ci viene proprio facile. E anche lasciarsi sottomettere, lasciarsi schiacciare, tutto sommato è facile, quando non abbiamo la coscienza del nostro valore, quando abbiamo paura. Ma scegliere di sottomettersi è solo degli uomini grandi. Scegliere di sottomettersi è il segno di una grandezza umana. Scegliere di sottomettersi quando l'amore domanda la sottomissione. E a volte l'amore domanda la sottomissione. Gesù sceglie di sottomettersi per il bene di tutta l'umanità, per il bene nostro. Sceglie di stare sottomesso a Maria e Giuseppe, e guarda caso, il Vangelo lo sottolinea proprio dopo che ha raccontato che Gesù si è perduto nel Tempio, o meglio, si è fermato nel Tempio senza dire niente ai suoi. E quando lo trovano, e Maria gli dice: ma Gesù, angosciati ti cercavamo, Gesù rivela di aver ben capito chi è il Padre suo. Perché mi cercavate? Io devo occuparmi delle cose del Padre mio. Ma, aggiunge Luca, tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Proprio quando prende più consapevolezza di chi è lui, perché anche Gesù scopre gradualmente chi è lui, proprio lì sta sottomesso. Così come sta sottomesso alle leggi della sua gente, lui che è il figlio paga la tassa del tempio per non scandalizzare. Sottomesso alle autorità terrene per quello che compete a loro, date a Cesare quello che è di Cesare, dice. Sottomesso anche a chi ha decretato la sua morte, pur essendo l'innocente, lui si lascia prendere, sputare, flagellare, deridere, ficcare sul capo una corona di spine, portare, esibire, caricare di una croce, spogliare. E in tutto questo Gesù non subisce, sceglie. Come dice a Pilato, quando Pilato gli dirà: ma tu non sai che io, tu non mi rispondi, ma non sai che io avrei il potere di lasciarti libero o di metterti a morte? E Gesù gli dice: tu non avresti nessun potere se non ti fosse dato dall'alto. E come abbiamo ascoltato, Gesù dice: non siete voi che mi togliete la vita, sono io che da me stesso la offro. Gesù sceglie di sottomettersi agli uomini per obbedire al Padre. Gesù vuole quello che il Padre vuole. E che cosa vuole il Padre? Che nessuno si perda. Sta scritto che nessuno si perda, che nessuno vada perduto. E se la strada perché nessuno vada perduto è quella di lasciarsi prendere e attaccare a una croce, Gesù sta sottomesso. Se questo è l'unico modo per non perdere nessuno, neanche i suoi carnefici, Gesù si sottomette per amore. E la risurrezione che contempleremo a Pasqua dice che questo amore vince, che questo amore, obbediente e sottomesso, alla fine vince. Allora in Gesù noi conosciamo che obbedire è meglio, come titola un libro uscito recentemente, molto, molto interessante, vi consiglio di leggerlo, utile. Obbedire è meglio. Certo, è un'affermazione che non ci piace a noi che veniamo da quegli anni che ho detto all'inizio e che siamo nel momento in cui l'assoluto è l'autodeterminazione. Se io voglio togliermi la vita, devo poterlo fare. Se io voglio eliminare questa gravidanza sgradita, devo poterlo fare. Se io voglio avere un figlio a tutti i costi, devo poterlo fare. Se io voglio smettere di essere uomo e diventare donna, devo poterlo fare. Dire in questo contesto obbedire è meglio fa un po' problema, eppure questo mito dell'autodeterminazione, vediamo tutti che ci mette su, ci porta avanti la china disumanizzante. Obbedire è meglio, anzi è meglio obbedire a Dio piuttosto che agli uomini, come diranno gli apostoli dopo la resurrezione. È meglio obbedire a Dio piuttosto che a quello che mi salta in mente. E allora qui c'è un grande compito, il compito del discernimento, perché Dio parla dentro di me e parla fuori di me, ma dentro di me e fuori di me parlano anche altre voci che non vengono da Dio. Parla anche colui che è il nemico dell'uomo. E allora, per obbedire a Dio, occorre saper riconoscere la sua voce, saper discernere la sua voce. E come si fa a imparare a discernere la sua voce? Bisogna familiarizzarci con la sua voce. Sì, è come in amore, no? Quando ci si frequenta molto, poi ci si familiarizza. E allora basta sentire i passi, ti giri e dici, anzi senza girarti, dici, ah, sei arrivato? L'hai già riconosciuto. O basta sentire che la persona a cui vuoi bene schiarisce la voce e dici, ah, è lui. Si discerne la voce di Dio se si ha familiarità con Lui. Lo vedo nella mia vita che più ascolto la parola di Gesù, più ascolto e mi lascio educare anche da quello che nella Chiesa ci ha insegnato, dal Papa, più guardo all'esperienza dei santi, più mi diventa facile riconoscere quello che viene da Dio e quello che invece è un po' lontano. Occorre familiarità con Gesù per discernere, adesso vado verso la fine, e occorre l'umile fiducia che ha avuto Maria. Ho un'amica che durante la sua gravidanza le hanno detto, guarda, questo bambino è malato e non, forse non arriverà neanche a termine e comunque non sopravviverà. Le conviene finché è in tempo fissare l'appuntamento, interrompere la gravidanza. Lei mi ha telefonato, mi ha detto tutto lo sconcerto suo, di suo marito, del primo bambino. Poi non è che abbia fatto proprio la domanda, però dice, sai, io sono qui, non so. E io che ero in casa di amici, così proprio mi è venuto semplicemente dirle, guarda, non fare quello che spetta a Dio, fai quello che spetta a te. Lei e suo marito poi hanno avuto dei tempi un poco combattuti, però hanno preso una decisione chiara di portare a termine questa gravidanza, nonostante i medici dicessero, e però anche la sua situazione compromessa, eccetera, eccetera. È nata la bambina, ha vissuto 30 minuti, è morta. E questa amica tante volte, così poi in tante occasioni, ha raccontato di questa sua vicenda e tante volte mi dice, ma se non fosse nata Letizia, la mia vita sarebbe stata tutta diversa, la nostra vita. Letizia ci ha trasformato la vita. E io le dico, sì, è vero, è proprio vero, veramente ve l'ha cambiata, siete cambiati. E lei dice, tutto sommato io non ho fatto altro che dire un piccolo sì, ma questo piccolo sì ha cambiato tutto. È così, no? Eva non si è fidata, ha pensato che quello che pensava lei era meglio ed è entrata la morte. Maria si è fidata, anche se non capiva molto di dove sarebbe stata portata ed è entrata la vita. Obbedire è meglio. E anche decidere di sottomettersi è meglio, se questo lo domanda l'amore, sottomettersi alla vita, perché tante volte la vita ti mette davanti delle situazioni che non vorresti. Una mia sorella con morbo di Parkinson, con pazienza si è portata anni accettando e sottomettendosi a questa condizione che l'ha raggiunta anche abbastanza presto e offrendola. È stato meglio così che non se avesse vissuto in una continua ribellione, perché così lei ha amato e la sua malattia ha fatto bene a tutti noi. Sottometterci a volte nelle relazioni, perché la relazione d'amore a volte chiede di sottometterci. Mi diceva un amico: guarda, secondo me amare mia moglie vuol dire fare tutto quello che faccio io, cioè andare a fare la spesa, sistemare la casa quando ho tempo, tutto quanto. Ma a mia moglie non basta. Lei, ho capito che ha bisogno che io mi fermi lì un po' e la ascolti. Guarda, non è proprio la cosa che fa per me, perché mi sembra una gran perdita di tempo. Ma ho capito che se voglio che lei si senta amata, devo fermarmi lì. È un sottomettersi a quello che è il modo con cui l'altro conosce l'amore. E l'amore chiede questo. Gesù dice: chi perde la propria vita la troverà. Obbedire è meglio perché ci fa signori e perché genera comunione. E l'ultima cosa che dico: chi impara ad obbedire diventa autorevole. Tante volte, così lavorando con le famiglie, mi sento dire: ma i nostri figli proprio non obbediscono. Io credo che il difetto sta a monte. Gesù obbedisce al Padre e quando Gesù parla la gente dice: quest'uomo parla con autorità. Sentivano che c'era una forza che penetrava il loro cuore in quelle parole di Gesù. Più noi obbediamo, più le nostre parole diventano autorevoli, più diciamo delle cose vere, più torniamo ad essere quell'autorità che, come dice la parola, prende per mano e conduce. Allora, così vorrei che ci rimanesse un po' nel cuore questa visione un po' intera, che davvero essere poveri come Gesù, essere casti come Gesù, essere obbedienti come Gesù è meglio, ci fa più uomini, più donne, è il segreto dell'umanità rinnovata.